come America, gli Stati Uniti alla sfida decisiva. Buongiorno a tutti, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori e buongiorno ancora dagli Stati Uniti, Roberto Festa.
Buongiorno Elisa Graci, ciao, buongiorno.
Allora Roberto, quante cose sono successe questa settimana? La nostra sigla sì. Dice la sfida decisiva, la sfida è passata e qui andiamo al post sfida e insomma sono successe tante cose. Appunto dicevamo, questa settimana Trump, grande vincitore, ovviamente non c'è bisogno di ricordarlo, delle elezioni statunitensi, e adesso si sta piano piano delineando quello che sarà appunto il governo, la presidenza Trump. Roberto, a te la parola, perché insomma sono tante le persone di cui parlare, purtroppo.
Sì, perché allora queste nomine, poi ne avevamo parlato anche con te Elisa, cioè queste nomine ne avevamo già cominciato ad accennare la settimana scorsa, però insomma la settimana scorsa aveva scelto ancora tra virgolette i più presentabili. Ecco, insomma, nei giorni successivi, dopo martedì, ci sono state una serie di nomine che non hanno soltanto, come dire, lasciato un po' interdetti, hanno proprio anche in certi casi scioccato. Hanno scioccato non soltanto i democratici, ma hanno scioccato anche i repubblicani. Perché? Perché sono nomine, come dire, apparentemente, come dire, distopiche, no? Che apparentemente servono a creare il caos, per dire. Allora ha scelto Trump un deputato che è disprezzato, completamente disprezzato dai suoi colleghi, perché ha creato il caos, divisioni, insomma davvero il disordine alla Camera, ha mandato via ha messo in atto il processo che poi ha portato all'espulsione di Kevin McCarthy dal ruolo di speaker. È inseguito da una serie di accuse di traffico sessuale, accuse di uso di consumo di droga, accusa di per esempio di avere di corruzione, di aver usato in modo improprio il suo ruolo di deputato. Ecco, questa persona, Matt Gaetz, va al Dipartimento della Giustizia. C'è un teorico delle cospirazioni anti-vaccini, senza alcuna preparazione medica, tra l'altro, Robert F. Kennedy, che va al Dipartimento alla Sanità.
Tra l'altro è famoso per essere un conclamato Novax e quindi insomma uno molto critico nei confronti dei vaccini to cure, in particolare quelli del Covid.
Ha mandato un ospite, insomma, un conduttore televisivo di Fox News che è passato alla storia degli ultimi anni, alla cronaca degli ultimi anni, perché lui indossa una croce di Gerusalemme, ha un tatuaggio della croce di Gerusalemme sul petto, e la croce di Gerusalemme è di solito il simbolo dei suprematisti bianchi.
Del Reich,
lui dice che non è. Ecco, esatto. Lui dice che non è così. In realtà, esempio, lui faceva parte della Guardia Nazionale del 2020 e non fu dispiegato dalla Guardia Nazionale a Washington per il giuramento di Joe Biden, proprio per 2021, insomma gennaio 2021, proprio perché per queste sue presunte simpatie suprematiste bianche. Ha una storia di continua critica nei confronti dei militari, dei generali. Lui appunto ha fatto parte della Guardia Nazionale, neanche delle. Esercito. Comunque questa persona viene messa al Pentagono. Ancora ce ne sarebbe questa Tulsi Gabbard, no? Che ha negli anni scorsi ha difeso i dittatori del Medio Oriente, ha preso posizioni a favore della Russia, ma viene mandata all'intelligence. Quindi, come dire,
è anche un negazionista della crisi climatica all'energia.
Certo.
Per non farsi mancare niente.
andare avanti. Allora, il tema qual è? Secondo me sono due i temi in questo caso. Il primo è che perché sono così assurde, apparentemente assurde? Da un lato, probabilmente Trump vuole testare che cosa, dove può arrivare. Ecco, cioè, se i repubblicani, come dire, consentiranno a queste nomine, soprattutto se i repubblicani consentiranno alla sua richiesta di mettere il Senato in recess, il recess è un'antica insomma, tradizione del Senato, quando appunto al Senato i senatori per arrivare a Washington al Senato ci mettevano giorni e giorni, settimane, no? Perché non c'erano mezzi, non c'erano aerei, eccetera. Quindi, che cosa succedeva? Per dare al presidente la possibilità comunque di nominare di nominare i suoi collaboratori, i miei segretari, eccetera, il Senato veniva messo in recess, cioè in questa sorta di pausa temporanea. Allora, Trump sta chiedendo che il recess venga messo adesso, diciamo, in modo che i suoi nominati, i suoi segretari, non passino attraverso il voto di conferma del Senato. Proprio perché insomma, sa che ci sarebbero dei problemi. Quindi il primo punto probabilmente è questo, cioè lui cerca di testare. C'è però un'altra cosa che secondo me è interessante, cioè lui arriva a Washington con l'intenzione di svelare la corruzione del governo. Questo è stato un tema suo, ma è un tema tipico della destra, del nazionalismo,
Del
eccetera,
populismo.
no? Quindi, ecco, del populismo. Quindi lui viene mandato a Washington con il mandato di cambiare Washington. Ecco, quindi queste nomine sono fatte per far esplodere l'amministrazione e il governo di Washington. Non a caso ha messo due miliardari, Ramaswamy e Elon Musk, a questo, insomma, non si capisce che cosa sia,
Tipo il controllo
dipartimento,
della pubblica
ecco,
amministrazione.
dell'efficienza della pubblica amministrazione. Quindi il tema che cioè lui è infatti l'entusiasmo che ha preso la destra, insomma i veri e propri reazionari, i suoi amici Roger Stone, eccetera, che sono entusiasti di Stephen Bannon, no? Perché dicono questa è qualcosa di proporzioni sismiche ed è appunto così, cioè lui manda il messaggio al suo popolo, al popolo che non tanto al popolo repubblicano, ma al popolo appunto del MAGA, del Make America Great Again, del fatto che lui, come dire, va a Washington con il mandato di distruggere Washington. Quindi questo è un dato interessante e questo è un dato che sicuramente, come dire, se appunto Trump riuscisse a portarlo a termine, cambierebbe davvero un sistema di pesi, contrappesi, equilibri che, come dire, fanno parte della democrazia americana
Certo.
insomma, da diversi decenni. Ecco, quindi questo direi che queste nomine per il momento suggeriscono.
Grande
Questo, non so quello
paura,
che tu.
sì, grandi timori ovviamente da parte insomma, di una bella fetta della popolazione americana. E a questo proposito, così alleggeriamo un pochino, perché insomma la paura anche dalle nostre parti, con invece ciò che si dice nelle varie trasmissioni televisive americane, in particolare quelle di satira. Già la satira si è completamente scatenata nel appunto fare una satira efficace a tutti questi personaggi. Trump è sempre stato imitato da tanti attori più o meno famosi, e anche in quest'ultima puntata dello show di satira per eccellenza negli Stati Uniti, il Saturday Night Live sulla NBC, insomma, molta della puntata è stata dedicata ovviamente a Trump e ai suoi neo, insomma, coloro di cui abbiamo parlato ora,
Assunti.
le neonomine appunto. E sicuramente, insomma, delle risate amare sono state fatte in questa puntata di SNL, dove appunto sono comparsi questi nuovi personaggi, questi nuovi imitatori, tra i quali anche il vecchio Alec Baldwin, che in tutti gli anni di Trump, in molti degli anni di Trump, aveva appunto interpretato lo stesso Trump.
Lui è
È
bravissimo, tra l'altro, lì a
bravissimo,
fare
sì.
quello. Sì.
Questa volta si fa uno dei vari insomma, neoministri no, nominati appunto da Trump, ancora per fortuna non ministri col portafoglio, potremmo dire. E ascoltiamo un piccolo estratto da questo, diciamo, momento in cui Trump Trump va alla Casa Bianca da Biden, che è stata una delle cose capitate appunto in questa settimana, l'incontro tra Biden e Trump. E in questo sketch di SNL Trump descrive un po' i suoi nuovi nominati e ovviamente nella, nella sua satira li descrive con parole piuttosto aspre. Sentiamo.
All right, well, thanks for your advice, but I already know how to do president. It's all about surrounding yourself with the best people, and I am very fastly picking the most epic cabinet of all time. There's some of the most dynamic, free-thinking, animal-killing, sexually criminal, medically crazy people in the country.
Who are you thinking about?
Well, we've got Elon and Matt Gaetz. That's an alien versus predator.
Cantava This is not America, che è un po' quello che in tanti pensano in questo momento negli Stati Uniti, ma è anche questa l'America in questi giorni, Roberto Festa.
Ma sì, allora questo sicuramente poi tu puoi anche dare proprio anche una testimonianza personale sì. Interessante, nel senso che ci ricordiamo tutti 8 anni fa cos'era successo,
sì.
Quando appunto insomma Trump era diventato presidente, c'erano state manifestazioni, proteste per le strade, sì. Indignazione generale, ecco, appunto tu tra l'altro allora abitavi a New York.
Sì, ha partecipato anche a tante di queste manifestazioni e sicuramente anche all'interno delle amicizie della famiglia c'era uno sdegno, uno shock totale che hanno portato poi a dei grandi movimenti molto partecipati, in particolare quello delle donne, perché ricordiamo che Trump usciva da uno scandalo molto molto pesante di appunto molestie sessuali e di questo audio famoso, no? Che era uscito in cui usava delle parole tremende nei confronti delle donne. Quindi sì, la reazione fu potente e probabilmente una reazione che mi dicevi in queste ore, Roberto, tu non stai vedendo.
Ma allora, no, nel senso che insomma, una delle cose che sorprende di più, no, vivendo in questi giorni negli Stati Uniti, è come dire, l'accettazione, in quasi come appunto senza pensarci più di tanto, no, del fatto che Trump sia diventato presidente.
Quasi una rassegnazione.
Sì, la rassegnazione, diciamo, della gente. Guarda, mi è capitato poco fa, insomma, poco prima di venire in trasmissione, ho parlato con un ragazzo che lavora in un deli, insomma, qua di fronte dove sto, e mi diceva, è inutile che, è un ragazzo nero, dice, i miei genitori scandalizzati, eccetera. Dice, no, non è così, dice, Trump riflette l'America, poi lui si è lanciato in una serie di cose anche, dice, questo è il paese che è stato creato attraverso un atto, anzi diversi atti di genocidio delle popolazioni locali e portando milioni di persone schiavi negli Stati Uniti. Dice quindi, insomma, ovviamente lui non è un sostenitore di Trump, dice quindi io non mi sorprendo assolutamente, Trump riflette questo paese. Quindi da un lato probabilmente, stiamo parlando dei democratici, c'è come dire il senso che insomma, è già successo, gli Stati Uniti bene o male sono sopravvissuti dopo 4 anni di Biden, di Trump è arrivato Biden, e quindi
ci aspetta il prossimo salvatore.
Ci si attrezza. Poi appunto il tema è proprio quello dell'attrezzarsi, no? E da questo punto di vista ci sono delle notizie interessanti che arrivano proprio dal Partito Democratico, nel senso che in questi giorni è emerso in modo abbastanza chiaro che i democratici da almeno un anno, quindi da almeno dal 2023, si stavano preparando a una possibile vittoria di Trump. Ovviamente la cosa non veniva sbandierata perché insomma, non si voleva dare l'impressione di pensare che si andasse incontro ad una sconfitta, però questa cosa c'era e ci sono tutta una serie di cose che sono state organizzate. Per esempio c'è questo Democracy Forward, che è un gruppo legale che è stato formato dopo la vittoria di Trump nel 2016, ma che ha messo in moto nei mesi scorsi proprio una sorta di progetto multimilionario che ha portato all'assunzione di 800 avvocati che insomma gireranno il paese litigando, cioè come dire partecipando, portando insomma, la loro conoscenza, esperienza, eccetera, e difendendo alcune cause, che sono le cause sostanzialmente, le due sostanziali sono l'immigrazione e l'aborto. E poi ci sono i governatori che si sono già, non tutti, però si sono già riuniti in una insomma, in un gruppo democratico che si coordinerà. Perché gli stati hanno molto, ovviamente negli Stati Uniti è uno stato federale e hanno come dire molte competenze, no? Ecco, si coordineranno, cercheranno di capire che cosa fare. Quindi quest'anno rispetto al 2016 la vera novità e la differenza è il fatto che come dire la resistenza o l'opposizione più che per le strade, e poi appunto 8 anni fa era stato anche abbastanza, cioè poi era finito abbastanza in fretta, però comunque non ci sarà tanto una resistenza, proteste, manifestazioni per le strade, quanto piuttosto una resistenza all'agenda legislativa e governativa di Trump in due settori soprattutto, che sono quelli appunto degli stati, quindi degli stati democratici, con i governatori democratici, con le assemblee appunto, insomma i congressi locali, che difenderanno tutta una serie di questioni contro il potere federale, che è poi quello che hanno fatto in questi anni la Florida, il Texas, eccetera, contro
i democratici, certo.
I democratici. E l'altra questione è appunto arrivare e diciamo discutere le eventuali, che ci saranno, innovazioni legislative nei campi appunto dell'ambiente, dell'aborto, dell'immigrazione soprattutto, nei tribunali. Ecco, quindi questi sono i due diciamo luoghi privilegiati dell'azione democratica dei prossimi mesi.
Bene, abbiamo ancora 2 o 3 minuti e a proposito di immigrazione c'è insomma delle vicende piuttosto tragiche anche umanamente riguardo appunto al post-Trump, perché Trump, ricordiamolo, ha annunciato deportazioni di massa e ci sono delle comunità che stanno davvero prendendo diciamo iniziative a riguardo. Ci parlavi appunto di Springfield, la famosa Springfield in Ohio, quella per intenderci di Trump e dei gatti e dei cani, insomma vi ricordate pure la infelicissima vicenda.
Sì, anche perché, attenzione, allora, cosa sta succedendo? Sta succedendo che a Springfield, che è appunto il posto dove i repubblicani hanno sviluppato, su cui i repubblicani hanno sviluppato una retorica molto violenta, appunto gli haitiani che insomma, si metterebbero a mangiare i cani e i gatti a Springfield.
Ai vicini.
Però la cosa interessante, esatto, la cosa interessante è, allora, innanzitutto due cose diciamo interessanti, che da un lato in Ohio, l'ultima la settimana scorsa, Columbus, Ohio, cominciano delle marce neonaziste. Che sono, come dire, che preoccupano moltissimo. Tra l'altro ne ha parlato anche il governatore repubblicano dell'Ohio, no? Dicendo che insomma sono cose assolutamente preoccupanti. Comunque, perché? Perché l'Ohio è diventato, grazie appunto a questa retorica di Trump, di Jerry Vance, eccetera, è diventato il luogo, no, dove gli immigrati avvelenano, come disse Trump, il sangue dell'America. E cosa sta succedendo a Springfield? A Springfield migliaia di persone stanno pensando di andarsene. Ci sono appunto gli haitiani che sono, attenzione, arrivati a Springfield sulla base di un programma che è il TPS Program, su cui contano circa 800.000 immigrati negli Stati Uniti. Cioè un programma che consente agli abitanti di paesi in difficoltà di avere un periodo, un visto di un certo periodo negli Stati Uniti. Quindi sono legali queste persone, ma stanno pensando di andarsene. Perché? Perché la vita è diventata impossibile e soprattutto temono che dal 20 gennaio partiranno subito le prime deportazioni di massa promesse da Trump. Non sarà così, perché voglio dire, è un processo legale, insomma ci sono tutta una serie di garanzie, però questo dà il senso del clima appunto che la nuova amministrazione sta diffondendo nel paese.
Bene, le notizie non sono proprio ottime, ma siamo felici che stai per tornare, Roberto, quindi ci rivedremo qui martedì prossimo per una puntata di Acome America insieme qui in studio. Grazie mille, Roberto. Va Festa. Bene.
Grazie, Elisa Graci, ciao.